Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Oggi è il 19 agosto 2023, un sabato mattina. Io sto camminando sulla ciclopedonale e sto camminando con un certo ritardo, non so che ore sono, ma sono di sicuro le 8:30 passate. Il ritardo è non perché devo andare a fare determinate cose, ma è relativo al caldo. Praticamente sarei dovuto uscire un'ora e mezza fa, perché già si rimuore di caldo. Questo, dato che sto registrando sulla ciclopedonale, rientra nella categoria podcast camminata, che dopo diversi anni, almeno 2 anni, dove praticamente sono scarseggiati, si dice, sono scarseggiati, scarseggiavano, in quest'ultimo periodo sono ritornati alla ribalta. Perché? Perché praticamente mi sono accorto, come dico pure, come ho detto anche nei podcast passati, mi sono accorto che per contrastare il caldo, la cosa migliore è parlare della roba che vedo, o almeno di alcune cose che vedo, che leggo e che faccio, ma subito dopo averle viste, invece di aspettare il podcast diario. In modo tale che quando poi ci sarà comunque il podcast diario registrato a casa, quando parlerò di roba di cui già ho registrato il podcast, non dovrò fare altro che rimandarvi all'ascolto di quei podcast se vi interessano. Oggi vi parlerò della sesta stagione di Black Mirror, la sesta stagione, l'ultima, quella del 2023. Sono praticamente 5 episodi e l'ho visti con una lentezza incredibile. Cioè, che significa? Significa che praticamente me li ero procurati da mesi, sono usciti diversi mesi fa, li ho visti uno ogni tanto e l'ho finito a vedere proprio l'altro giorno. Quindi ve ne parlo, perché poi la cosa bella è che nonostante l'abbia finita a vedere l'altro giorno, sono pure difficili da ricordare. Quindi diciamo, uno dice, cazzo, quindi si parte veramente male, non ti sono rimasti manco in testa, non sei rimasto impressionato da niente. Molto probabilmente sarà così. Infatti, quando ripenso a questi 5 episodi di una roba vista adesso, ho difficoltà pure a ricordarmi la storia. Quindi ho detto, figuriamoci se aspetto il podcast diario per parlarne. Non mi ricorderei assolutamente un cazzo. Comunque, se riavvolgiamo un po' il nastro, per chi non sapesse di cosa cavolo sto parlando. Black Mirror è una serie uscita già 10-11 anni fa, che all'inizio fece molto scalpore, cioè divenne quasi subito famosa. Infatti a me piaceva tantissimo, perché era una raccolta di cortometraggi. Ogni cortometraggio aveva, mi sembra, un regista a sé, avevano tutti lo stesso ideatore, lo stesso sceneggiatore, che è quello che ha ideato tutta la serie, che è Charlie Brooker. Ed è anche quello che ha ideato questi ultimi 5 episodi. E poi però ogni episodio è un cortometraggio girato da una persona diversa, con un tipo di fotografia diversa, con personaggi diversi, una storia diversa, attori diversi e via dicendo. Quindi praticamente, essendo così, creava dal punto di vista statistico una certa possibilità maggiore rispetto a un normale telefilm che almeno qualche episodio della serie che ti vedevi poteva, diciamo, impressionarti, poteva stupirti più degli altri. Quindi era tipo un terno al lotto. Diciamo che la qualità si assestava mediamente parliamo in voti, anche se non c'ha senso, su una scala da 1 a 10, su un 6, 6 e mezzo, però ti potevi beccare le perle. Quindi, diciamo, dei cortometraggi la cui storia, per esempio, ti poteva impressionare per vari motivi, e quindi, per esempio, allora, mi era piaciuta tantissimo, anche perché mi sto accorgendo che o sarà io che sto invecchiando, oppure si sta già formando una differenza tra i prodotti a disposizione di noi spettatori rispetto già a una decina d'anni fa. Siccome che si sono moltiplicate a livello veramente esponenziale, praticamente si sta formando una situazione per cui non hai il tempo e né la necessità di affezionarti a niente. Cioè, praticamente escono così tanti prodotti che tu è quasi simile alla faccenda dei libri, momenti, e c'è così tanta roba da vedere che tu praticamente non puoi più pensare neanche lontanamente di vedere tutto, e di conseguenza devi fare delle scelte. Nonostante ciò, che questa è una cosa che uno in teoria c'era pure prima, ma adesso c'è veramente così tanta roba che proprio sembra come se non attacchi. Per esempio, io mi ricordo circa, senza andare neanche lontanamente a prendere in esame gli anni 80 e 90, ma anche per esempio già 15-20 anni fa, c'erano, siccome che c'era meno materiale, c'erano dei prodotti che tu ti li rivedevi 2-3 volte. Io mi ricordo che c'era un telefilm che era addirittura era stato bloccato alla seconda stagione, no? Mi sembra, che si chiamava tipo Carnivale, una cosa del genere. Ed era bellissimo, a me gustava tantissimo. Io quello l'ho visto almeno 3 volte. Mi sono rivisto 3 volte quelle stagioni. Poi, per non parlare proprio degli anni 90, così tipo con X-Files, non si sa quante volte avrò rivisto la saga di X-Files. Invece, adesso, anche per esempio di prodotti che in teoria dovrebbero interessarmi, tipo che ti so, The Witcher, te la vedi quando esce. E sinceramente, se leggessi la notizia che hanno interrotto la produzione, non me ne fregherebbe un cazzo. Cioè, neanche mi dispiacerebbe del tipo, ah, che fregatura, volevo sapere come sarebbe finita o che come gli sceneggiatori avrebbero gestito le parti finali dei libri. No, proprio non me ne fregherebbe nulla, perché non c'è più quell'attaccamento, non so perché. Ripeto, non so perché, se è legato a una di queste due variabili o alla somma, o una terza variabile a cui non penso, che sono o io che sto invecchiando, o che l'esagerato numero di prodotti a disposizione fa sì che non te ne frega niente, tipo, ah, bloccano questa serie, vabbè, ce n'ho un sacco di altre da vedere. O la somma di entrambe, o una terza cosa, non lo so. Non penso che sia per una questione di qualità, anche se è possibile pure questo. Quindi, perché vi sto dicendo questo? Perché, per esempio, ritornando a... un attimo. Allora, devo stare attento quando utilizzo il tasto pausa del registratorino, perché, siccome che sotto il sole non si vede un cazzo il display, rischio che praticamente non si capisce più quando è che sto registrando o quando sto in pausa. Quindi devo cercare di ridurre il tasto il più possibile. Comunque, poi tra parentesi, questo registratorino ha compiuto i 3 anni, eh? Vabbè, allora, che stavo dicendo? Nel caso di Black Mirror, per esempio, che cosa è accaduto? È accaduto che le prime 2 stagioni l'avrò vista almeno 3-4 volte, se non di più. Mentre le altre non le rivedrò mai. Per esempio, stavo ripensando, mentre per esempio stavo ragionando su cosa dire di questa 6ª stagione, ho cercato di ricordarmi la 5ª e non mi ricordavo manco di che cazzo parlassi. Ma fra qualche giorno io non mi ricorderò di cosa parlava manco la 6ª. E non perché? Perché proprio non ti frega nulla, proprio. Ci sta così tanta roba. Per esempio, no? Già mi si stanno accumulando un sacco di cose da vedere, no? Nell'immediato. E io in teoria dovrei pure andarmi a cercare la 2ª stagione di From. E niente, cioè non c'ho manco l'impulso, capito? La voglia, la curiosità, la frenesia di andarla a vedere. Perché c'è un casino di roba da vedere. E poi la cosa bella è che ste cose, i film, i telefilm, roba di questo tipo, non è che nascono schiacciando un tasto. Cioè lì sta dietro tutto un mondo di creatività, sinergie creatrici che si collegano tra di loro, no? Quindi l'arte del recitare, della sceneggiatura, della regia, della fotografia. E nonostante ciò sembrano fuoriuscire come in una catena di montaggio di una fabbrica. Proprio non si sa quanti cazzo di nuovi prodotti escono a settimana. Boh. Vabbè, comunque, ritorniamo di nuovo a noi, avvolgiamo nuovamente il nastro. Black Mirror, quindi, era una serie che mi piaceva una marea di... mi piaceva tanto, diciamo, sui 10-11 anni fa. Era caratteristica, era particolare. Poi ovviamente, questi cortometraggi c'era un filo conduttore che li legava, mica erano a cazzo. Il filo conduttore fondamentalmente era una critica alla società, più o meno velata, e fondamentalmente pure l'elemento tecnologico. Non importa se il la storia raccontata era ambientata nel passato, nel futuro, quello che è, ci stava sempre un elemento tecnologico che influiva in maniera esagerata, intensa, sulla vita, per esempio, del protagonista o degli altri. Quindi era l'elemento conduttore. Per esempio, io ancora oggi mi ricordo alcuni episodi della prima stagione, ripeto, di 11 anni fa, e non mi ricordo un cazzo della penultima stagione vista. E vabbè. Allora, la prima, poi, questi cortometraggi hanno un tempo variabile, alcuni durano persino mezz'ora, altri anche un'ora e venti, un'ora e un quarto, un'ora e venti. Quindi in teoria sarebbero quasi mediometraggi se non lungometraggi. Però non si è mai capito se il termine mediometraggio esiste veramente, perché alcuni distinguono semplicemente in cortometraggi e lungometraggi, vabbè, comunque non ce ne frega niente. La prima stagione era di 3 episodi, e la quinta di... la quinta pure di 3, e la quinta è uscita nel 2019, quindi già sono passati ben 4 anni. Mentre l'ultima stagione, quella di cui parlerò oggi, sono 5 episodi, quindi pure superiori alla media. A parte che quando la prima volta io vidi Black Mirror, neanche sapevo che erano 2 stagioni, vidi in blocco le prime 2 una decina d'anni fa e pensavo che era un'unica cosa di 6 episodi, mi sembrano. Poi dopo successivamente, non lo so, forse è stata Netflix, non lo so. Successivamente poi avevo scoperto che in realtà erano 2 stagioni separate, ognuna di solo 3 episodi. Perché ho citato Netflix? Perché praticamente da dopo la seconda, i diritti per come si dice, per mostrarla, per pubblicarla, se li pigliati Netflix. Infatti molti si sono lamentati anche di un cambio di qualitativo a livello di sceneggiatura, da quando da una serie tipicamente inglese si è passata praticamente alla produzione netflixiana. Ma in realtà alla fine quello che ci sta dietro, l'ideatore, il creatore delle storie che ci sta dietro, è sempre lo stesso, quindi di sicuro sarà stato influenzato, per esempio il solito lato dell'inclusività, LGBTQ e via dicendo, però è sempre lui alla fine. Vabbè, e poi già non si sa come, cioè questo dimostra il perché gli episodi sono tipo un terno al lotto, tipo capitare quello stile geniale con quello che è una vaccata incredibile eppure noiosa. Perché? Perché proprio perché il creatore è sempre lo stesso, effettivamente non è la mente creativa non è una cosa sicura al 100% stabile. Se c'hai l'intuizione sforni magari una cosa fatta bene, se non ce l'hai e devi comunque produrre, ti uscirà una cosa più piatta, più loffia. Di questa 6ª stagione avevo letto, ancora prima di vederla, molta gente che si lamentava, lamentele di vario tipo, tra le quali anche quella appunto del fatto che dicevano che gli episodi ci azzeccavano poco con il filo conduttore di tutta la saga originale, ossia diciamo l'elemento tecnologico. E pure per esempio un'amica mia se ne lamentava tantissimo, diceva addirittura che faceva schifo, ma aveva fatto pure passare la voglia di vederlo. Poi l'ho visto e sinceramente non mi sembra tutto questo calo qualitativo di cui parlano gli altri. Di 5 episodi, per esempio, 2 mi sono proprio piaciuti, quindi già mi accontento. Cioè, se tu di un'intera stagione, che di solito è di 3 episodi, ma in questo caso 5, 2 episodi ti sono proprio piaciuti, che ti sono gustati a vederlo, già dovresti ritenerti più che soddisfatto. Un episodio mi ha fatto cagare, quindi abbassa un po' la media, e gli altri 2 li considero abbastanza, diciamo, sulla norma. Sì, anche io mi sono accorto che ci sono degli episodi in cui l'elemento tecnologico, se proprio uno lo dovesse andare a cercare, è difficile trovarlo. Però alla fine che cazzo me ne frega del filo conduttore, uno se lo vede e basta, amen. Di questi 5, 2 l'ho visto insieme a Irene. Uno di questi 2, quello che mi piaceva, l'ho visto 2 volte. Una volta da solo, poi mi era piaciuto. E mi sembra che una settimana dopo gliel'ho fatto vedere pure Irene, me lo sono rivisto, che è quello con Salma Hayek. Allora, mo ve ne parlo uno a uno, vi faccio un'infarinatura generale, cerco di non fare più spoiler del dovuto, però vabbè. Allora, sempre sperando che stia registrando qualcosa, perché non si capisce un cazzo, fammi vedere. anzi, mo faccio così, nel dubbio chiudo e poi riaccendo perché se non si capisce. Allora, sto registrando. Comunque questi sono gli inconvenienti del podcast camminata, purtroppo non ci posso fare niente. Mi sono incrociato una che mi sta molto simpatica e quindi come facevo, non la salutavo? E vabbè, allora, di che stiamo parlando? Che adesso vi cercherò di, purtroppo diciamo che questi episodi di Black Mirror in genere, quasi sempre, diciamo nel 99% dei casi, si basano sui plot twist, si basano su dei colpi di scena che te li rendono gustosi, proprio perché essendo dei cortometraggi e non dovendo avere dei seguiti, lo sceneggiatore si può sbizzarrire. Quindi io cercherò fin quando posso di rovinarvi solo a metà la storia, cercando di non dirvi come finiscono, però non ci posso fare niente. Facciamo così: se non li avete visti per niente, andateveli a vedere, sanno sono solo 5 episodi e poi vi sentite il mio podcast. Se invece non ve ne frega un cazzo e ascoltate i miei podcast solo per sentire la mia fantastica voce, allora va bene, continuate ad ascoltare. Allora, il primo episodio, che è quello che me lo sono visto 2 volte, che gliel'ho fatto vedere per farglielo vedere pure a Irene, è molto simpatico, mi è gustato l'idea, tutto quanto, praticamente, e prende pure in giro la stessa piattaforma di Netflix, qui la chiama in un altro modo, l'aveva già adottato in passato questa come posso dire, quest'idea di utilizzare tipo una versione di Netflix con un nome diverso all'interno delle storie per fare tipo una sorta tipo di cosa ironica, no? Allora, praticamente c'è una ragazza su per giù sui 30 anni, mi sembra, che praticamente lavora in una grande azienda e noi vediamo praticamente la vita di questa si sveglia, vive col fidanzato, prende la macchina e va in questa azienda, gli tocca quel giorno licenziare una dipendente sotto di lei, è una cosa diciamo che scoccia sempre, le scoccia pure a lei, però deve farlo, probabilmente è il suo lavoro, quindi cerca di farlo, la chiama nell'ufficio a questa, cerca di farlo nei modi diciamo meno dannosi possibili per creare meno astio possibile, però purtroppo se sempre una che licenzia un'altra, quindi penso che sia una cosa diciamo un'esperienza diciamo brutta, però lo fa e ritorna a casa e mangia con anzi prima di ritornare a casa passa dalla psicologa, perché poi questa c'ha la psicologa, dalla psicologa parla dei propri problemi, tra cui il fatto che si lamenta del fidanzato. Il fidanzato gli sembra troppo moscio rispetto a quello precedente, sia per esempio come la cucina, come la tratta e anche per esempio quando scopano. Poi ritorna a casa dal fidanzato e mangiano e si mettono a vedere questa sorta di Netflix. Mentre stanno scegliendo cosa vedersi, c'è un nuovo telefilm, una nuova serie che si chiama praticamente come lei. Lei si chiama Jean e la serie si chiama Jean è terribile. La cosa strana però qual è? Perché fin quando è solo il nome capirai. La coincidenza strana cos'è? Qual è? Che la foto della protagonista di questa serie è una che è interpretata da Salma Hayek, che non c'entra niente con lei, diciamo, fisicamente. Però Salma Hayek è vestita e truccata e ha lo stesso taglio di capelli che ha lei. Siccome che lei ha un taglio di capelli particolare, tipo che c'ha bruttissimo, tipo che c'ha tipo le mesh bianche spaccate ai lati, tipo un ciuffo a destra e un ciuffo a sinistra, il fatto che Salma Hayek abbia lo stesso vestito, lo stesso tipo di capelli, e la serie si chiama con il nome di questa protagonista, praticamente la mette in crisi. Allora, lei proprio gli piglia tipo uno stato di ansia particolare e praticamente vorrebbe tranquillamente non averla mai vista, manco sul display del televisore, questa serie. Invece il fidanzato è curiosissimo di vederla e la spinge praticamente ad avviare la prima puntata. Parte la prima puntata e praticamente vediamo Salma Hayek che interpreta praticamente il ruolo che abbiamo visto finora di lei, della vera Jean. Quindi vediamo Salma Hayek che si sveglia insieme al fidanzato, va a colazione, va al lavoro, quindi Salma Hayek attrice che interpreta il ruolo di una che sta in una grande azienda, che deve licenziare un suo dipendente, un dipendente sotto di lei e tutto quanto. Quindi noi rivediamo la stessa storia che abbiamo già vista interpretata da un'altra, e mentre la stiamo vedendo noi la vede pure Jan, solo che la recitazione di Salma Hayek è più enfatizzata rispetto a come le cose sono accadute nella realtà. Quindi se nella realtà lei sarebbe apparsa leggermente stronza, in questa serie diventa praticamente una stronzissima. E lei praticamente entra in crisi, dice: come cazzo è possibile che esiste una serie che parla della mia vita, che poi non solo parla della mia vita, ma parla proprio della giornata di oggi, e già sta in crisi. In più, che cosa accade? Accade che la serie quindi va avanti e quindi mostra la scena in cui praticamente Salma Hayek va dalla psicologa e si lamenta del fidanzato. E il tutto mentre la vera Jan vede quindi il telefilm a fianco al fidanzato. Quindi il fidanzato scopre che quella si lamenta di lui. Quindi litiga col fidanzato e via dicendo. È tutta così, quindi è molto divertente vedere la cosa. Poi non si capisce come sia possibile che su una piattaforma stile Netflix ci sia un telefilm che parli di te e poi aggiornato all'ultima giornata, poi tra l'altro. La Vale che fa? Va subito dall'avvocato per chiedere se può fare qualcosa, se può bloccare la messa in onda di questa serie, perché poi questa serie è stata vista da tutti, da tutti i suoi colleghi, dai familiari, e l'avvocato gli dà, quindi praticamente lo sceneggiatore, attraverso l'avvocato, dà a noi spettatori un bel po' di informazioni e ci spiegano com'è possibile che avvenga ciò. Ci spiega che firmando le solite clausole quando tu praticamente avvii un prodotto, no? Quindi in questo caso questa piattaforma stile Netflix che tu accetti nel momento dell'abbonamento, praticamente lei ha accettato di poter essere praticamente, come posso dire, utilizzata per creare storie. E quindi praticamente queste storie sono create, non sono fatte da attori veri, ma sono fatte in computer grafica, da un'intelligenza artificiale, per cui l'attrice Salma Hayek è semplicemente un'attrice che ha venduto la sua immagine, che viene utilizzata dall'intelligenza artificiale per creare dei personaggi. Quindi ecco la critica, mi sembra, alla tecnologia, perché questo prima o poi accadrà veramente. E quindi praticamente lei viene spiata attraverso vari apparecchi tecnologici normali come lo smartphone. Lì l'intelligenza artificiale utilizza attori che non esistono in computer grafica e ricreano con uno scarto di 10-12 ore la vita di questa Jean. Ma quella è semplicemente la prima di molte altre serie, di molti altri telefilm che usciranno in seguito, dove i protagonisti saranno tutti i tizi che hanno fatto l'abbonamento con sto Netflix particolare. Allora che cosa succede? Lei scopre che non può fare niente, non può bloccare la serie perché ha dato il consenso, non può denunciare nessuno, non può fare un cazzo. Quindi si ritrova che ogni volta che vive la sua giornata, nel giro di 10-12 ore, tutti vedranno che cosa ha fatto, interpretata in maniera enfatizzata e peggiorata da Salma Hayek. Che poi la cosa bella è che all'interno quindi della storia che noi vediamo su sto Netflix, quindi quando lei viene interpretata da Salma Hayek, anche la stessa Salma Hayek scoprirà che esisterà un altro Netflix dentro quel Netflix, poi non mi ricordo come si chiamava Netflix, in cui a sua volta verrà interpretata da un'altra ancora, ma non mi ricordo chi era, un'altra attrice famosa. Vabbè, quindi praticamente lei capisce che non può fare niente, non c'ha né i mezzi proprio per fare niente, per bloccare niente. Allora gli viene in mente un'idea, dice: ah sì, ma facciamo così, voglio sfruttare il fatto stesso che vengo interpretata da Salma Hayek per, diciamo, far entrare in gioco lei. Quindi che fa? Mangia una marea di schifezze, prende un purgante, e qua è la parte divertente che mi ha ricordato la prima puntata della prima stagione di 11 anni fa. Lei praticamente piglia il purgante, mangia una marea di hamburger, entra dentro una chiesa durante un matrimonio e caga al centro della chiesa. Perché sa che in questo modo il telefilm che mostrerà tutta la sua giornata sarà costretto quindi a mostrare Salma Hayek, che la interpreta, che farà la stessa identica cosa. E infatti a questo punto sarà la stessa attrice Salma Hayek che andrà dal suo avvocato, quindi un avvocato diciamo di spessore maggiore, a lamentarsi di quello che sta accadendo con la sua immagine. E anche lei scoprirà che non potrà fare un cazzo. Quindi alla fine l'attrice Salma Hayek andrà a trovare la vera Jean e si coordineranno per riuscire a combinare qualcosa. Ossia, il piano sarebbe semplicemente andare là dove ci sta questo mega computer che con l'intelligenza artificiale che produce queste serie e sfasciarlo. E quindi cioè, è tutta una puntata divertente così, poi mi sembra pure che è abbastanza lunga, questa per esempio sta già viaggia sull'ora. E poi ci sono i vari colpi di scena che non vi dico, però è simpatica. Poi c'è Salma Hayek che qui viene diciamo portata su un palmo di mano, infatti molto probabilmente ha scelto di interpretare questa puntata proprio perché interpretando se stessa, l'attrice Salma Hayek, praticamente è come se fosse un'autocelebrazione. Questa puntata mi è piaciuta. La seconda puntata invece è quella proprio che non mi è piaciuta per niente. Hanno fatto bene a metterla come seconda puntata, così me la sono tolta subito dai coglioni. E poi tutte le altre tre, diciamo, rialzano leggermente il livello. La seconda puntata che non mi piace per niente si chiama... Lock Henry, una cosa del genere. Praticamente c'è una coppia che devono girare una specie di documentario e per girarlo ritornano nel paesino in cui lui era vissuto da giovane e qui praticamente vengono ospitati dalla madre di lui perché il padre che era un ex poliziotto, cioè che era un poliziotto è morto da tempo. Mentre stanno lì, quindi stanno in questa cucina a parlare, quindi lui, la fidanzata e la madre, parlando praticamente... riesce fuori l'informazione che in quel paesino ci stanno poche persone e pochi turisti perché in passato c'era stato una serie di omicidi, c'era praticamente un pazzo assassino che praticamente sequestrava i turisti, li portava nella sua casa e poi mi sembra che li torturava, una cosa del genere. Allora praticamente la fidanzata dice: cazzo, ma siamo venuti qua per fare un documentario loffio quando in realtà potremmo parlare di questo che è molto più interessante. E loro dico, e quell'altro risponde: sì, ma di questo già a suo tempo, negli anni 70, è stato già parlato tantissimo e non sono arrivato a niente. La conclusione è semplicemente che mio padre, tra l'altro, aveva individuato il colpevole, quello praticamente gli aveva pure sparato, non è morto subito mio padre, ma poi a causa di un'infezione o qualcosa pigliata all'ospedale morirà. Quindi è come se indirettamente è morto a causa dell'assassino. Però già hanno fatto tutto, ne hanno parlato tantissimo, non ci sta ulteriore materiale. Allora a lei, alla fidanzata, gli viene l'idea di utilizzare una videocamera vecchio stile, usare le cassette dove la madre di lui registrava un telefilm, per poter simulare tipo la creazione di nuovo materiale che poi far finta per esempio di averlo trovato, quindi nuovo materiale inedito, quindi praticamente riaprire le indagini in maniera più amatoriale e quindi poter fare un documentario in cui si parlava di questo. E questo per esempio, vabbè, poi la storia va avanti, ci stanno sì dei colpi di scena, ma sinceramente non mi è piaciuto quasi per niente, Non vi dico, cioè vedi, bloccandomi adesso, quindi non dicendovi neanche i colpi di scena, sembra proprio una storia loffia. Ma anche con gli stessi colpi di scena che ci saranno per avvivare un po' la seconda parte, o la terza parte, non è niente di che. Vabbè. Il terzo episodio, che invece mi è piaciuto, non so, è all'altezza del primo o addirittura superiore, è quello dove molto probabilmente ci hanno speso pure i soldi, lo stesso budget del primo, se non superiore, si chiama Beyond the Sea. Praticamente è ambientato negli anni 60. Qua dovrò stare attento a non rovinarvi la storia, perché già raccontandovi fin dove arriverò, già vi ho tolto diciamo l'ebbrezza, il gusto che ho provato quando ho iniziato a capirci qualcosa. Perché? Perché praticamente la puntata inizia in cui mostrando praticamente due tizi, le rispettive famiglie di due tizi molto diversi tra loro. Uno vive tipo in una villa c'ha la famiglia ed è una sorta tipo di artista, mi sembra, o comunque c'ha l'hobby dell'arte, quindi gli piace disegnare, fa i ritratti delle figlie, della moglie e tutto quanto, ed è un po' più sofisticato. L'altro invece che viene mostrato praticamente è uno stile campagnolo, gli piace lavorare la terra, gli piace avere la casa in campagna. E vabbè, tu dici, vabbè, e poi ricordiamoci, è ambientato negli anni 60. A un certo punto però vediamo una cosa particolare, vediamo che in realtà questi due sono degli astronauti e stanno su una navicella spaziale, una base spaziale, una navicella, comunque un posto nello spazio piccolo, in cui praticamente stanno solamente loro due a fare manutenzione e a portare avanti l'esperimento o la missione che hanno. E stanno lì da 2 anni e la missione ne richiede 6, quindi gli servono altri 4 anni per stare nello spazio. Questi due è il numero minimo sufficiente per portare avanti la missione. Quindi significa che sono necessari entrambi. Infatti, quando per esempio si verifica un problema fuori dalla navicella, uno deve andare fuori e l'altro a fare manutenzione, e l'altro deve stare dentro a dirgli cosa fare. Quindi sono necessari entrambi, sia per portare avanti la missione, sia molto probabilmente per la sopravvivenza di entrambi proprio. Già qua, vabbè, un po' strano, perché io ce n'avrei messa almeno 4 di persone, 2 di riserva, però vabbè. Allora che uno dice, allora come cazzo è possibile che abbiamo visto le scene in cui loro stanno sulla terra, uno sta in mezzo alla campagna e quell'altro sta nella sua casetta, e lì scopriamo il primo colpo di scena che mi è piaciuto, cioè diciamo il plot twist, come si dice. Praticamente loro da su, una volta che hanno fatto quello che devono fare durante la giornata, quindi mezz'ora, un'ora, 2 ore, ritornano nelle rispettive cabine, si siedono sul loro letto, si attaccano tipo dei sensori sulla testa, una cosa del genere, e praticamente con la mente, entrano tipo in uno stato di coma, e con la mente muovono dei robot sulla terra che hanno le loro sembianze. E quindi praticamente il resto della giornata la passano come se fossero sulla terra con la loro famiglia a fare quello che gli piace fare. Ovviamente essendo dei robot chiaramente non scopano, ve lo dico. Però per esempio il campagnolo se ne sta là, vive, sta con la sua famiglia, sta insieme al figlio, parla con la moglie, stessa cosa quell'altro, esce, va al cinema tranquillamente, però in realtà quello che muove, quello che noi vediamo quindi, non è il corpo reale dell'astronauta che sta nello spazio in quel momento, ma è semplicemente un robot comandato a distanza dall'astronauta che ha le sue stesse sembianze. Già vabbè, qua mi è venuto un po' un dubbio che mi fa dire, no? Ma se praticamente avessero inventato questa tecnologia, ossia di muovere i corpi a distanza esagerata, tanto che quelli stanno nello spazio e quelli stanno sulla Terra, no? Senza manco il lag. Ma allora non era meglio fare il contrario? Cioè praticamente che gli astronauti sulla navicella erano robot mossi da quelli là dentro, da quelli dalla Terra? Vabbè, comunque a parte è meglio che non farsi troppe domande quando si vede questi telefilm. E quindi praticamente la situazione è questa. Poi mo entrano un sacco di spoiler che io cerco di sorvolare, però vi dico semplicemente che a un certo punto uno dei due astronauti perde la possibilità di muovere il proprio corpo sulla Terra, e quindi si ritrova che durante la giornata, dopo aver fatto quella mezz'ora, un'ora di cose che devono fare, quindi controlli, delle analisi o quello che è, il resto della giornata, mentre uno entra nella sua cabina e se la vive sulla Terra, quell'altro non sa che cazzo fare dentro a quei pochi metri quadri dell'astronave, della base spaziale. E quindi che succede? Succede che giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, quello inizia tipo a impazzire e diventa pure pericoloso per la missione stessa. Allora l'altro collega, l'astronauta, parlandone con sua moglie, arrivano all'idea di permettergli all'altro astronauta, quello che non c'ha più la possibilità di tornare sulla Terra, di utilizzare il suo corpo robot, quindi il corpo robot dell'astronauta che invece può ritornare con la mente sulla Terra, per diciamo qualche ora ogni tot giorni, in modo giusto che per non impazzire, e utilizzarlo per esempio per farsi delle passeggiate in campagna e via dicendo. Infatti quello che aveva perso il corpo era l'altro, quello che aveva l'hobby di disegnare. Quindi diciamo, per una tipo per una forma sia di generosità, sia proprio di utilità pratica, perché se ti impazzisce il collega, dopo sono comunque cazzi tuoi, cioè devi sempre salvaguardare la, capito? Quindi è sia una questione di generosità, di altruismo, sia proprio per mantenerlo sano di testa, permettergli, ma non mi ricordo com'era l'accordo iniziale, mi sembra tipo un'ora a settimana, cosa del genere, permettergli di utilizzare il suo corpo e quindi, quindi con la mente per ritornare sulla terra. Ovviamente questa forma crea dei problemi di... si forma un po' di una situazione bizzarra, no? Quindi per esempio la moglie e il figlio vedono il proprio marito sapendo che in realtà quello è, non è altro che un robot con la mente guidata da un altro in quella settimana, in quell'ora in cui è presente. Per cui niente, per questo c'era l'accordo, tu vattene a fare una passeggiata in campagna, non sta in casa a parlare con mia moglie, perché è in modo che ti svaghi e tutto quanto. Poi, come potete immaginare, le cose evolvono, si formano dei problemi, perché altrimenti come fai a creare una storia? Perché a volte uno si dimentica pure questo, no? Che quando tu leggi un libro, leggi un fumetto, leggi una, o vedi un film, che tu dici, ah vabbè, ma guarda che cazzo, il problema se lo va proprio a cercare. Vabbè, però, pensateci, se l'ideatore della storia non creasse il problema che poi deve in un certo modo essere affrontato dal protagonista, di che cazzo di storia staremo a vedere? Una storia senza interesse, perché come potrebbe evolvere l'arco narrativo? Quindi pure questo, diciamo, vabbè. E quindi questa mi è piaciuta. Ma non vi dico come finisce, non vi dico le cose che accadono, vabbè. Il quarto episodio si chiama Mezzi Dei, e già incominciato ad avere difficoltà a ricordarmelo, e questo l'ho visto pochi giorni fa insieme a Irene, tra l'altro. Allora, questo più di un episodio che con il fulcro narrativo della saga, la linea narrativa della saga di Black Mirror, sembra tipo un episodio horror. A parte che tutta la saga di Black Mirror c'ha un po' l'inclinazione horror, ma questo sembra proprio un... poteva essere tranquillamente un film horror di una volta. Allora, innanzitutto non so perché hanno deciso di ambientarlo nei primi anni 2000, mi sembra. Me ne sono accorto subito dal fatto che i protagonisti hanno l'orologio tipo digitale Casio, ma ormai che cazzo lo usa più l'orologio sul polso, e soprattutto sono tipo dei reporter, dei fotografi paparazzi, e utilizzano la reflex. Vabbè, in teoria ancora oggi ci stanno quelli che utilizzano la reflex, però ormai se uno lo fa per lavoro usa la mirrorless, che è più leggera. Poi usano cellulari normali, quindi niente smartphone, però quindi ci sono i cellulari, però non sono smartphone. E qua c'è un momento in cui lei guida e usa un navigatore che è quello stile TomTom, che si basa sul GPS, quindi non ci sta internet. E quindi non so perché hanno scelto, di solito non si usa mai quel tipo di ambientazione nel presente, cioè quando si vedono i film, perché generalmente uno ricorre o all'ambientazione del passato, allora va tipo negli anni 80, raramente pure negli anni 90, ma questa sembra abbastanza contemporanea, anche se in fin dei conti stiamo parlando del ventennio passato. Vabbè, poi l'attrice, poi tra parentesi, in questi episodi di Black Mirror, nelle ultime stagioni hanno incominciato a ingaggiare degli attori abbastanza famosi. Invece, per esempio, mi ricordo che nelle prime erano tutti sconosciuti. In questo caso la protagonista è quella che faceva la vicina di casa di Joker nel film Joker, oppure che faceva Domino in Deadpool 2. Vabbè, praticamente questa è una reporter, cioè più che reporter è una paparazza. Quindi lei investiga, cerca di beccare il tizio famoso mentre sta facendo qualcosa di strano, e si apposta da una parte e gli scatta le foto col teleobiettivo, e poi le foto le rivende ad un giornale scandalistico. Allora proprio la puntata inizia con lei che sta tenendo sotto controllo, mi sembra, un attore, comunque un personaggio famoso, un ragazzo. Si scopre che questo sta insieme ad un amante, che poi tra l'altro è un maschio, quindi il tizio è pure frocio, e poi non ho capito se lo scandalo è che sia frocio o lo scandalo è che è fidanzato e non, cioè c'ha un, come posso dire, un amante e non si deve sapere che c'è l'amante, non si è capito bene. Perché poi parlando di Netflix, quindi è pro inclusività, cioè non si capisce io cos'è che dovrei vedere di strano. Fatto sta che quello si accorge di essere stato fotografato e gli chiede a lei praticamente se gli può ricomprare le foto e di non venderle ad un giornale scandalistico. Lei invece non accetta, se ne va e le vende, se le rivende, le foto escono su un giornale, quello molto probabilmente lo scandalo è esagerato per lui e si impicca, si ammazza. E lei praticamente, che ha scattato le foto e quindi che indirettamente ha causato il suicidio di quello, del tizio famoso, moralmente quindi si pente, lascia il lavoro e si mette a fare un'altra cosa. Però c'ha problemi di soldi, infatti fa vedere che vive con un coinquilino che praticamente non gli chiede i soldi dell'affitto e che quella non gli ha dato, quindi c'ha pure degli arretrati da pagare. E quindi quando un suo ex collega paparazzo gli racconta una storia in cui potrebbe tirarci fuori 30-40 mila euro, sì, 30-40 mila dollari, lei accetta subito. Allora, questa storia qual è? È un'altra storia parallela che noi spettatori vediamo contemporaneamente a lei, che è la storia di un'attrice che mi sembra non mi ricordo se è un'attrice dell'Europa dell'Est o stando girando all'Europa dell'Est, non mi ricordo, che praticamente questa stava girando una serie, però quando è libera dal set si fuma qualcosa, cioè praticamente si droga, una cosa del genere, sta tipo annebbiata con la mente, decide di uscire con la macchina a comprarsi delle sigarette, una cosa del genere, di sera, e mentre cammina, mentre va, guida la macchina, investe qualcuno. Vediamo proprio la scena di lei che scende dalla macchina per controllare chi è investito e a quel punto scopriamo che mette, vedremo nei giorni successivi, e noi non vediamo la scena di lei che va a controllare chi è investito, però siccome che vediamo i giorni successivi, vediamo che lei è in preda ai sensi di colpa, e quindi sensi di colpa simili a quelli che c'aveva invece pure la reporter, quindi probabilmente l'episodio puntava molto sul concetto del senso di colpa. Questa praticamente però ha dei sensi di colpa e lascia il set e praticamente scompare dalla vita pubblica. Nessuno sa più che cazzo di fine ha fatto, dove sta, e questa era un'attrice famosa. Per cui quando il modo per guadagnare 30.000-40.000 dollari che è stato proposto, diciamo, alla tizia, alla reporter, alla fotografa, era proprio riuscire a capire dove stava questa e scattarle delle foto, perché in quel momento nel mondo, diciamo, nei gossip, ci si chiedeva che cazzo di fine avesse fatto questa attrice. Quindi quella accetta e riesce a individuare dove si trova, scopre che sta in una sorta tipo di ospedale psichiatrico, ci va con il suo collega, scopre che addirittura era stata incatenata per questa sorta di terapia, e poi c'è il colpo di scena che non ve lo sto a dire perché, diciamo, è la parte, come posso dire, il fulcro di stranezza migliore e maggiore dell'intero episodio. Cioè, se non fosse stato per quello sarebbe stato un episodio veramente blando. E per finire arriviamo all'ultimo episodio, che è quello che si chiama Demone 79, è ambientato negli anni 70 e ci mostra praticamente una commessa di un negozio di scarpe negli anni 70, e questa commessa è di origine tipo indiane, pakistane, non è che si riesce più a capire, comunque si capisce che l'intento dello sceneggiatore era di mostrare, diciamo, una minoranza straniera, extracomunitaria in quel posto. Quindi per esempio non hanno potuto usare una classica negra normale americana, perché evidentemente lì negli anni 70 erano più integrati, quindi non avrebbero creato lo stesso effetto. Allora hanno preso una che è tipo di origine indiana, per far vedere che praticamente la vita di una, che ti posso dire, di una extracomunitaria lì, che praticamente lavora dalla mattina alla sera, non lega con le sue colleghe, in questo caso con la sua collega, che a parte che era proprio antipatica la sua collega, e quindi praticamente vive una vita in cui sta sola, non conosce nessuno, lavora lì, fa il suo lavoro, nonostante ciò, diciamo, vogliono farla sembrare discriminata. Perché dico vogliono farla sembrare discriminata? Perché ci stanno delle scene in cui, tipo, lei che in pausa pranzo sta mangiando un suo pranzetto cotto e portato dal contenitore, e la sua collega e il proprietario del negozio si lamentano con lei del fatto che quella roba ha un odore troppo forte che si impregna sulla pelle delle scarpe. Però alla fine, vabbè, lì in qualche modo, diciamo, lo sceneggiatore voleva farci vedere, voleva farci empatizzare con questo personaggio, che ovviamente doveva essere solo, diciamo, indifeso e, diciamo, discriminato. Ma in realtà, cioè, alla fine, in un qualsiasi cazzo di posto di lavoro, molto probabilmente, anche se lei non fosse stata indiana, avrebbe avuto comunque una collega di merda. E anche se non fosse stata indiana e si fosse portata comunque qualcosa da mangiare cotto da casa che puzzava, una collega praticamente te lo fa presente se te lo vai a mangiare nel magazzino in mezzo a tutte le scatole delle scarpe di pelle. Quindi diciamo che, boh, non è che mi sembra molto che se la sono studiata bella faccenda. Ci hanno voluto mettere a tutti i costi questo effetto discriminazione, ma boh, se la potevano studiare meglio, diciamo. Allora, praticamente questa è la storia di questa, che mentre sta mangiando dentro un fondaco, perché di sopra puzzava troppo quello che mangiava, e trova tipo un tassello, e questo tassello è tipo praticamente una cosa maledetta, un talismano maledetto che evoca un demone. E questo demone praticamente, quindi qua proprio nell'ultimo episodio partiamo proprio nel fantasy, questo demone le spiega che, siccome che era stato evocato, hanno tempo 3 giorni per sacrificare 3 esseri umani, uno al giorno, per scongiurare una sorta tipo di apocalisse dovuta alla terza guerra mondiale nucleare, ad una guerra nucleare, che avrebbe portato tutto il pianeta Terra alla distruzione. Quindi c'è la solita fase in cui prima lei non ci crede, poi lui, il demone, deve dimostrare che è vero quello che sta dicendo. Poi lei ci crede, deve cercare di trovare delle persone per portare avanti il piano. E poi alla fine ce la fa, porta avanti il piano e si arriva al colpo di scena finale, che in realtà non è neanche un colpo di scena. È un finale pure bello, perché sempre per il solito concetto che, essendo dei cortometraggi che non avranno mai seguito, non devono sottostare alle leggi hollywoodiane, dove il finale di un film deve essere piacevole e deve essere soddisfacente statisticamente per la maggioranza degli spettatori. Quindi con i cortometraggi, quelli tipo Black Mirror, possono puntare moltissimo ai finali, diciamo, amari, che al contrario, capito, della roba che esce al cinema. E quindi proprio lì si salva, perché altrimenti sarebbe una storia che non è niente di che. Mamma mia, voi dite, allora che dobbiamo fare con sta 6ª stagione di Black Mirror? Niente, allora io, se non avete tempo e vi volete vedere qualcosa, io vi suggerisco il primo episodio e il terzo, quindi quello con Salma Hayek e quello con ambientato nello spazio, dove c'è l'attore Pinkman, che faceva Pinkman di Breaking Bad. Quindi il primo episodio e il terzo. Se invece non ve li vedete, non fa niente. E se vi domandate come mai ho fatto un podcast su sta roba, e ve l'ho già spiegato all'inizio, dando a me non mi costa niente registrare un messaggio mentre cammino, anzi, ancora riesco a mantenere il fiato, quindi ancora riesco a parlare mentre sto camminando sotto al sole, quindi fin quando si può fare, lo faccio, forse una dimostrazione per se stessi, non lo so. E vabbè, poi in futuro, quando caleranno le temperature, farò una cosa che non ho mai fatto finora, poi non ho detto manco che ce la faccia. Utilizzerò il mixer virtuale, quel programma che non mi ricordo manco come cazzo si chiama, che si può scaricare gratuitamente, tutto quanto, per poter fare una registrazione podcast a 2 voci, dove la seconda voce è di un altro tizio a cui gli piace registrare i podcast, che non starà nella mia stanza, ma starà in casa tua, dove cazzo sarà. Quindi a quel punto si apriranno, se poi gli piacerà fare una cosa del genere, che si divertirà a registrare con me, creerà una terza tipologia di podcast, ossia un podcast in cui non è un'intervista, a me non piace l'intervista, ma saranno dei podcast in cui praticamente chiacchiererò con qualcuno, come quando per esempio li facevo con Remo o con altri durante la camminata. Solo che succede che io sono allenato, quindi io posso camminare e parlare, ma per esempio quegli altri che camminavano insieme a me non lo erano, quindi poi parlavano con il fiatone, poi dovevo sempre spostare il registratorino, quindi il volume cambiava. Erano uscite pure belle le puntate, però diciamo che stavano proprio al limite della sufficienza dal punto di vista della qualità. Invece, con questo cazzo di mixer virtuale, se quello dall'altra parte ha una connessione stabile, in teoria si dovrebbe sentire bene la voce. E quindi uno si fa una chiacchierata, tipo come se fosse una telefonata, in cui uno parla di qualcosa e vabbè. Quindi vediamo un po' se riesco a farlo. E vabbè, quindi vi saluto e ci sentiamo alla prossima.